File 1, pagina 7, capitolo 1. Sono nato a Prosecco il 14 gennaio 1927 nella famiglia slovena Gorup. Il cognome fu italianizzato in Goruppi, mentre il mio nome venne registrato nella forma italiana di Riccardo. A casa mi hanno sempre chiamato Ginci. Prosecco era un paese sloveno. L'autorità dello Stato si manifestava attraverso la presenza di una caserma degli Alpini, di una caserma dei Carabinieri, della sede del Fascio e attraverso l'attività della scuola italiana. A scuola si doveva parlare solo italiano anche durante la ricreazione. Il nostro primo maestro era un uomo duro e sbrigativo che ci bastonava per ogni piccola infrazione. Era stato militare in Africa e affermava la disciplina anche facendoci rimanere a scuola dopo le lezioni per 2 o anche 3 ore. Lo cancellai subito dalla mente quando arrivò il nuovo maestro, una persona sempre gentile con noi bambini e che ci fece amare la scuola. La domenica andavamo a messa e anche lì si sentiva solo l'italiano perché il parroco Kritzman parlava con noi in sloveno solo quando nessuno poteva sentire. Servii la messa da chirichetto anch'io, ma solo per un breve periodo a causa di un inconveniente. Andò così. Il parroco mandò noi chirichetti a raccogliere le offerte dei parrocchiani, ma noi, prima di tornare in canonica, ci fermammo a mangiare qualche uovo e soprattutto qualche salsiccia di quelle che avevamo raccolto. Il parroco notò la scarsezza delle offerte e durante la messa della domenica dopo espresse pubblicamente il proprio rammarico per l'avarizia dei parrocchiani. Questi ultimi protestarono e noi fummo scoperti. Questo episodio risale all'epoca in cui indossavo ancora la veste bianca del ministrante. Ero cioè un novizio e un'anima candida. Confesso però di aver mangiato anch'io quelle salsicce. Anche a scuola ebbi un incidente simile, quando ricevetti l'uniforme da balilla, una camicia nera, il fez e dei pantaloni grigio-verdi. Mi diedero quella uniforme gratuitamente. Mio padre, Edvardo, originario di Scopo, frazione di Dutovliev, Duttogliano, era muratore e anche sensale di bestiame, ma i soldi erano comunque pochi. La carne in tavola la vedevamo solo la domenica quando la mamma preparava il brodo. I vestiti allora costavano molto. L'uniforme da balilla la potei però indossare solo per una decina di giorni. Era in quello stesso periodo che la mamma mi comprò un paio di pantaloni, dei Reithosen, cioè dei pantaloni alla zuava da portare ogni giorno. Questi erano stati confezionati con un tessuto che frusciava e, quando mi muovevo, quel fruscio mi dava molto fastidio. Perciò tolsi quei pantaloni e infilai quelli dell'uniforme, che mi piacevano di più ed erano morbidi, per andare a giocare dopo la scuola. Qualcuno mi denunciò alla sezione del Fascio. Era un uso improprio della divisa o di parte di essa e io avevo mostrato scarso rispetto nei confronti dell'organizzazione, perciò dovetti restituire immediatamente l'uniforme, lavata e stirata. Ero dispiaciuto. Suonavo nella banda del paese e senza uniforme non potei più partecipare né alle prove né esibirmi. Anche a scuola venni escluso dalle manifestazioni pubbliche a cui partecipavano gli scolari E quando i miei compagni uscivano, dovevo rimanere ad aspettarli a scuola, in compagnia del bidello. Uno sloveno, ma un fascista. Mi piaceva frequentare la scuola ed ero un bravo scolaro, finché i genitori, dopo la morte del fratello più grande, decisero e comunicarono a noi altri figli che non avremmo potuto proseguire gli studi. Eravamo rimasti due fratelli e una sorella. Quando seppi che non avrei potuto continuare gli studi, persi l'entusiasmo per la scuola. Nel 1941 avevo 14 anni e andai a fare l'apprendista elettricista nel cantiere navale di San Marco. L'apprendistato durava alcuni anni e il mestiere si imparava lavorando alle dipendenze e sotto la guida di un operaio specializzato. Cominciai lavorando su una nave da guerra, Roma. Il cantiere era allora in piena attività. Uscivo di casa verso le 6 di mattina e ritornavo dopo le 7 di sera. Per 5 giorni lavoravamo tutto il giorno. Il sesto era quasi festivo. Era il sabato fascista. Gli operai lavoravano senza gli apprendisti. Noi si restava nelle officine a pulire gli attrezzi. Il pomeriggio era libero. I nostri coetanei di città guardavano con derisione noi ragazzi originari del Carso, e non sempre a torto. Non eravamo né svegli né sfrontati come i muli di città. Proprio uno di questi muli mi adocchiò non appena cominciai a lavorare e pensò di giocarmi uno scherzo quando ero ancora un novellino. Ero andato nello spogliatoio per cambiarmi. Appoggiai il mio portafoglio sopra l'armadietto, ma quando volli riprenderlo era sparito. Mi guardai intorno, ma non vidi nessuno. Rimasi senza i miei buoni mensa e non potei andare a pranzo. Naturalmente denunciai il furto con scarse speranze di poter recuperare il mal tolto. Ebbi però la presenza di spirito di chiedere all'addetto il numero di serie dei miei buoni. Noi ragazzi del Carso eravamo senz'altro degli ingenui, ma eravamo provvisti di pazienza. Non raccontai a nessuno ciò che mi era capitato, perché mi vergognavo. Invece mi appostai e aspettai. Dovetti aspettare diversi giorni prima di riuscire a scoprire chi andasse a ritirare il pranzo due volte. Il ladro lo scoprì così. Si trattava di un ragazzo della mia età e io lo affrontai di petto. Mi restituisse le mie cose e sarebbe finita lì. Egli reagì bruscamente e cercò di spintonarmi via da sé. Affermò di non sapere nulla del mio portafoglio e minacciò che, se non lo avessi lasciato andare immediatamente, mi avrebbe riempito di botte. Uno dei sorveglianti si accorse del diverbio e intervenne. Allora gli chiesi di controllare nelle tasche di quel ragazzo e, infatti, lì trovò i miei buoni mensa. Lo stipendio di noi apprendisti non era un granché, però c'era la mensa dove si mangiava per pochi soldi. Lavoravamo dalle 8 di mattina alle 5 di sera, la pausa pranzo durava un'ora. Potrebbe sembrare un tempo a sufficienza, ma era in realtà una pausa breve a causa dell'affollamento di tutti i lavoratori. Eravamo veramente numerosi e gli operai che sapevano come andavano le cose e potevano permetterselo, si avviavano verso la mensa già verso le 11:30. Lasciando a noi apprendisti da soli sulla nave. Così riuscivano a farsi servire per primi e potevano pranzare in pace e tranquillità. A dire il vero, i primi giorni di lavoro non riuscii neppure ad andare a pranzo. Non perché mi avessero rubato i buoni, ma perché lavoravo nell'interno della nave e non sapevo orientarmi. Il primo giorno il mio capo sparì senza dirmi niente, e io non riuscii ad orientarmi per capire da dove si poteva uscire. Con il tempo diventai veloce come tutti gli altri ed emergevo dalla nave ancora prima del fischio della sirena che segnava il mezzogiorno. Per andare al lavoro prendevo il treno. Scendevo a piedi da Prosecco fino alla stazione di Miramare, lì saltavo sul treno e a Trieste sul tram che portava fino al cantiere. Al lavoro dovevamo essere puntuali. Se arrivavamo con soli 5 minuti di ritardo trovavamo i cancelli chiusi. Riaprivano alle 8:20, ma ci veniva detratta mezz'ora sullo stipendio. La sera per tornare a casa facevo il percorso inverso. Ero giovane e andavo sempre di fretta. Le donne di Prosecco che vendevano fiori in città tornavano a casa alla stessa ora e facevano fatica a fare la salita da Miramare verso casa. Perciò strappavo le loro borse e senza neanche fermarmi gridavo «Ve le lascio a casa!». Nel tempo libero non facevo nulla di speciale. Aiutavo i miei genitori perché c'era sempre qualcosa da fare e poi cercavo di stare in compagnia. Quando lasciai la scuola, ad esempio, stavamo allestendo una rappresentazione teatrale. Ne ricordo ancora il nome. Si chiamava Pintù. Mi piaceva partecipare a questa attività e così continuai a frequentare le prove dopo il lavoro. Ricordo che per la prima mi truccarono con barba e mustacchi e me li incollarono così bene che il giorno dopo andai a lavorare con i segni della colla sulla faccia. Ero contento anche del panino che ricevemmo come ricompensa. Poi però non ci furono altre occasioni così. La domenica pomeriggio noi ragazzi andavamo a fare una passeggiata, talvolta fino al Monte Grisa, per guardare il mare e il golfo fino a Grado. Questo era tutto. Pagina 15.